Apriamo la Bibbia in Luca 6. Dove c'è il sermone sul monte e dove Gesù spiega delle cose meravigliose attinenti alla salvezza per la quale lui era venuto dal cielo. E una cosa mi ha colpito in maniera particolare, era una cosa che conoscevo da tempo, ma che lo Spirito ha fatto in modo che mi colpisce in maniera particolare, è nella parabola delle due case. Matteo 6, 46. Luca 6, 46. La parabola delle due case. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che vi dico? Vedete che interrogativo Gesù pone davanti agli suoi ascoltatori. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi dimostrerò a chi assomiglia. Somiglia a un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha edificato una casa sulla terra, Matteo dice sulla sabbia, senza fondamento. La fiumana l'ha investita ed è subito crollata e la ruina di quella casa è stata grande. Allora mi colpiva la roccia, che quella roccia lì è Cristo e che in questo passo dice, tornando ai versetti 47, chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi dimostrerò a chi somiglia. Somiglia a un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo. Cioè lo Spirito Santo, dopo aver letto, riletto, tornato indietro, eccetera, e considerato tutte le cose che Dio considera, cioè la grazia che noi siamo benedetti, beati coloro che sono salvati, coloro che ascoltano, eccetera, c'è qualcosa da scavare e da scavare profondamente. Amen. Ed è questa la cosa importante. Bisogna scavare fino ad arrivare a una roccia, cioè a qualcosa, a una verità, a una situazione che Dio gradisce e per la quale ha mandato il suo figliuolo, cioè la croce, la parola e la croce, affinché potessimo capire che uno che ha cominciato a capire la salvezza non può fermarsi lì e addormentarsi sulla salvezza, ma deve scavare tutti i giorni, vedremo, tutti i giorni, cioè continuare a fondare i nostri mattoncini e la nostra colla che tiene insieme i mattoncini, cioè la nostra carne, la nostra natura di peccato, in modo che la roccia sia la roccia a sostenere la carne, a sostenere questa natura balorda che ci siamo guadagnati a causa del peccato, della nascita nel peccato. Abbiamo letto anche per la Santa Cena che il Signore in Prima Corinzi al capitolo 11 versetto 23 e di seguito ci chiama a giudicarci continuamente, a giudicarci affinché possiamo godere del fatto che la roccia che è l'opera di Cristo in noi possa fortificare questa casa. Queste cose io le avevo lette, ma non le avevo interiorizzate in questo modo e sono rimasto perplesso. Oltretutto coincidono con quello che Giorgio ha detto riguardo alla confessione. Anche nella Chiesa, se non si confessa continuamente al Signore nella Chiesa il proprio peccato, noi non usufruiamo del fondamento dell'opera di Cristo, perché la roccia è Cristo che tiene in piedi la nostra vita. Non so, quando voi pregate, se le vostre preghiere vi sembra che non siano esaudite, è perché il fondamento, cioè l'opera meravigliosa, celeste, terrestre di Cristo, non riesce a fortificarvi. C'è qualcosa che non va nella nostra vita. Infatti la nostra preghiera è valida se fonda su una roccia che è la salvezza di Dio. E questo è molto importante. Leggiamo sempre in Luca al capitolo 6, al versetto 20, ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Poveri, ma perché il Signore dice poveri? Matteo parla di poveri in spirito, perché il regno dei cieli è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini v'avranno odiati e quando v'avranno sbanditi di fra loro e v'avranno vituperati e avranno reputato il vostro nome come malvagio a cagione del figliuol dell'uomo. Quindi anche qui si torna al figliuol dell'uomo, alla roccia che è la nostra salvezza, alla quale abbiamo detto di aver creduto, ma che deve essere tutti i momenti oggetto della nostra cura, del nostro scavare. Non accontentarci di sentimenti, di cose umane, ma attraverso la scrittura andare sulla roccia. Infatti è quello che faremo oggi attraverso diversi fatti della scrittura. Vedremo come è necessario andare sempre alla roccia. Anche queste beatitudini, vedete, sono beati coloro che dopo aver confessato il peccato hanno ricevuto il perdono e la vita eterna, ma perseverano, perché il popolo, dopo essere stato salvato, dopo aver passato il Mar Rosso, se voi leggete il Salmo 106, dice dimenticarono, e la generazione che aveva passato il Mar Rosso morì nel deserto, cioè noi possiamo dimenticare, noi possiamo dare un valore, valore carnale alla salvezza, e noi invece per lo spirito in Cristo abbiamo dei supporti spirituali molto maggiori, abbiamo una grazia straordinaria. Infatti, quello che vorrei farvi vedere che per usufruire di questa salvezza, usufruendo di questa salvezza, noi troviamo grazia, noi troviamo un aiuto celeste che viene a noi. In 6:27 ma a voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicano, pregati per quelli che voltraggiano, a chi ti percuote su una guancia porgigli anche l'altra, a chi ti toglie il mantello non impedire di prendergli anche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, che grazia ne avete? Quelli del mondo lo fanno. Quelli del mondo fanno così. Se amate quelli che vi amano, che grazia ne avete? Poiché i peccatori amano quelli che i peccatori, cioè quelli che non conoscono Gesù, amano quelli che li amano. Quindi fra noi Chiesa dobbiamo amarci, anche se ci sono dei motivi magari di ruggine. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne avete? Vedete, adesso ci saranno tre grazie. Come si fa a avere grazia? Come si fa a avere aiuto dal cielo? Come si fa a fare in modo che da quella roccia vengano su delle sbarre di ferro che fortificano la nostra fede? Se prestate a quelli che ai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? No, nessuna grazia. No, dov'è? Ho perso il segno. Se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. Se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual è la grazia ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. Vedete dov'è che la parola di Dio viene a mettere il dito? Viene a mettere il dito sulla nostra carnalità. Perché quella roccia che abbiamo detto, che è il nostro fondamento, deve poter raffermare tutta la casa per mezzo dello Spirito. E questa è la grazia. Noi saremo perdonati, noi avremo forza nella nostra vita se facciamo delle cose in Cristo Gesù, non secondo la nostra natura di peccato. Quando noi vediamo che nel deserto il popolo criticava Mosè, rumoreggiava, si lamentava, piangeva di notte per i figli, eccetera, e non considerava l'opera di Dio, noi siamo indeboliti. Noi siamo indeboliti e arriviamo ad abbandonare la Chiesa o a non capire più dove stiamo andando. Perché qui viene proprio detto: la grazia ci viene solo se noi operiamo sulla base dell'amore di Cristo. e sulla potenza di Cristo. Quindi è straordinario, questa roccia qui dice, dunque, chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia a un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato. Cioè, non si è fidato di se stesso. Quest'uomo non si è fidato di se stesso. Ha scavato e scavato finché non ha trovato qualcosa di superiore all'uomo, una roccia. Allora, hai capito? Noi dobbiamo, adesso faremo degli esempi, vediamo che nella parola c'è questo concetto e lo possiamo vedere anche già in Matteo al capitolo 7. Versetto 23, la peccatrice perdonata. Or uno dei farisei lo pregò di mangiare da lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice, riconosciuta come peccatrice, malvagia, eccetera, corrotta, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un alabastro d'olio odorifero e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, perché allora si mangiava alla greco-romana, seduti su una specie di divano, e Gesù aveva i piedi da una parte e la testa dall'altra, e questa qua si mette ai piedi di Gesù e con l'olio, e stando ai piedi di Gesù di dietro piangendo cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava coi capelli suoi del suo capo e li baciava e ribaciava e i piedi e li ungeva con olio. Il fariseo che l'aveva invitato Gesù, veduto ciò, disse fra sé, costui, se fosse profeta, cioè se lui avesse lo spirito, cioè questo Gesù, secondo lui, non aveva lo spirito profetico, non sapeva chi era quella donna. Colui, il fariseo, che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé, costui, se fosse profeta, saprebbe chi è quella donna che lo tocca, perché è una peccatrice, quindi dovrebbe scacciarla. E Gesù, rispondendo, gli disse, Gesù vedeva anche nei pensieri, vedete che qui lui, Gesù, vede i pensieri del fariseo. E Gesù, rispondendo, gli disse, Signore, ho qualcosa da dirti. Ed egli, maestro di pure, vedete che ipocrisia, nei pensieri gli dice non è neanche un profeta, e qui gli dice maestro, pertanto ci aveva degli invitati, non voleva screditare, maestro di pure, un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari, cioè una somma ingente, e l'altro 50, cioè una somma abbastanza gestibile. E non avendo essi di che pagare, condonò il debito ad ambedue. Chi di loro dunque l'amerà di più? Dice Gesù. Chi lo amerà di più secondo voi? Simone, rispondendo, disse subito, stimo colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. Quindi allora dovresti anche capire perché io sono profeta. E voltosi verso la donna disse a Simone, vedi questa donna qui, che tu giudichi una buona da niente, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua ai piedi, ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime, mi ha rigato i piedi di lacrime e mi ha asciugato coi suoi capelli. Tu non mi hai dato alcun bacio, ma ella, da che sono entrata, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non hai unto il mio capo con olio, ma essa mi ha unto i piedi di profumo. Per la qualcosa, io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati. Grazia, grazia, grazia. Perché ha molto amato, ma colui a cui poco è rimesso, poco ama, niente grazia. Poi disse alla donna, i tuoi peccati ti sono rimessi. E quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire dentro di sé, chi è costui che rimette anche i peccati? Già prima non era profeta, adesso non rimette i peccati perché solo Dio li rimette. Ma egli disse alla donna, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Vedete cosa vuol dire la grazia? Vedete cosa vuol dire la grazia? Questa donna, avendo capito la grandezza del sacrificio di Cristo, cioè della roccia sulla quale noi abbiamo fondato la fede, vedendo il sacrificio di Dio, non il suo, ma vedendo quello che Dio ha fatto, questo occorre una visione celeste. Occorre una visione celeste. Tutti i giorni alla Santa Cena, per la Santa Cena, noi dobbiamo giudicarci non secondo l'uomo, non secondo quello che vediamo allo specchio, ma secondo il sacrificio di Cristo che ha dovuto morire per noi. Io non so se voi avete mai capito, ma io anche leggendo in Deuteronomio il capitolo 5, andiamoci se avete la Bibbia. Perché nella lettera ai Romani, Signore, la lettera ai Romani, Paolo divide la legge dalla croce, ma se voi vedete l'arca del patto, come era fatta l'arca del patto? C'era una cassa di legno di acacia coperto d'oro con dentro le tavole della legge, cioè i comandamenti, un coperchio e sopra il coperchio c'erano i due serafini che guardavano quando il sacerdote metteva del sangue. E noi in Cristo ce l'abbiamo dentro questo patto. Il Signore vuol vedere se siamo come la peccatrice e conosciamo la grandezza dei nostri peccati davanti a Lui. Vuole vedere. Giorno per giorno, se no non andiamo avanti, la grazia non ci viene elargita. Allora, in questo passo di Deuteronomio, dice, Mosè convocò tutto Israele e disse loro, ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi io ti proclamo dinanzi. Imparatele e mettetele diligentemente in pratica per avere grazia. L'Eterno, l'Iddio vostro, fermò con noi un patto. Sapete quanti anni ci ho messo prima di capire questa parola patto? Vuol dire che già allora c'era lo stesso meccanismo spirituale per ricevere grazia e gioia dalla Chiesa, dalla lettura, eccetera. Se noi vogliamo che il mondo non ci triboli, vogliamo sopportare l'angoscia del mondo che ci circonda da ogni lato, basta. Tutti avete una televisione? Tranne uno, non c'ha la televisione. Tutti noi abbiamo la televisione, mia sorella, tran tran tran, già dal mattino. Guai, 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 tasse, 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 problemi, problemi, problemi. Ma come si fa? Per forza, quelli sono immersi nella melma, altro che roccia. Ma noi abbiamo una casa fondata sulla roccia, che è l'opera di Cristo. E questo è possibile solo se noi capiamo queste cose. Dobbiamo voltare pagina. Basta, basta il mondo e la carne. Io, guarda, allora perfino nell'Antico Testamento c'è che la legge era immessa in un patto e poco dopo, dopo aver ricevuto la legge, Mosè ricevette l'ordine di edificare il tabernacolo dove c'era l'arca, e l'arca era il centro, proprio la rappresentazione del giudizio di Dio per la nostra vita, per avere grazia, per avere benignità, la benignità che il nostro fratello ci ha detto quando ha tribolato perché per essere ricongiunto da sua moglie, la grazia che ha ricevuto, perché la grazia regna, regna. Allora, abbiamo visto che Gesù ci dice in Luca 6, in Luca 6 abbiamo parlato della roccia. Abbiamo guardato in Luca 7 la peccatrice e abbiamo visto cosa dice Gesù al fariseo. Gli dice maestro di pure, un creditore aveva due debitori, l'una gli doveva 500 denari e l'altro 50. Ma secondo voi, noi che debito abbiamo con Dio? Di 50 denari o di 500? Allora, è lì che viene la grazia. Se non capiamo questo, siamo rovinati. Avete capito? Cioè, chi di loro dunque l'amerà di più? Noi dobbiamo amare Dio che ci ama e che ha sacrificato il suo figliuolo? Simone rispondendo disse: stimo colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. Voltosi alla donna disse a Simone: vedi questa donna, io sono entrato in casa tua e tu non m'hai dato acqua ai piedi, ma ella ha rigato di lacrime i miei piedi e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non m'hai dato un bacio, ma ella da che sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non m'hai unto il capo d'olio, ma a essa m'ha unto i piedi di profumo. Per la qualcosa io ti dico, le sono rimessi i suoi molti peccati. Ma se tu reputi l'opera di Dio umana e non divina, e i tuoi peccati che non offendano Dio, di non aver offeso Dio, ma tu sei senza facoltà spirituale, tu sei carnale, basta. Noi dobbiamo pensare che la nostra vita passata, prima del credere, e anche adesso che crediamo, è una vita che purtroppo col mondo in cui viviamo cadiamo sempre nel peccato. Se non capiamo questa cosa, siamo derelitti, siamo religiosi, cadiamo nel religiosismo. Allora, abbiamo già visto che la legge era inserita in un patto, abbiamo visto queste due cose. E adesso andiamo a vedere all'inizio cosa c'era nella Pasqua. Andiamo in Esodo. In Esodo 12. Perché voi sapete l'arca com'era fatta. Dentro alla cassa di legno dorato c'erano le tavole della legge, della santità di Dio. Di Dio, non rubare. Ma noi, quando diciamo, quando la legge dice non rubare, ma noi abbiamo tanti modi per rubare al Signore. Siamo in una carne, abbiamo tanti modi per rubare, abbiamo tanti modi per offendere, abbiamo tanti modi per dire falsa testimonianza del prossimo, offendendo o dicendo, mandando dei giudizi. Ma noi abbiamo tanti modi per offendere Dio. Non avrai alcun Dio lì fuori di me. Ma quante volte abbiamo degli idoli? Chi di noi può dire di non avere degli idoli? Io devo confessarli continuamente. Il Signore mi tartassa, e perciò devo andare a dire sì, quello era un peccato. Perché la legge è impossibile all'uomo adempierla con la sua carne. Si adempie solo in Cristo Gesù, col sangue sopra il coperchio dell'arca. C'erano i serafini che guardavano il sangue che il sacerdote portava per sé e per gli altri. Ma da quando abbiamo Cristo, basta il suo sangue, una volta sola. Ma vedete che privilegio che abbiamo? Ma vedete che roba? Altro che l'economia di questo mondo che va, non va, i politici che vanno, no. Ma noi dobbiamo guardare a Cristo, ma noi dobbiamo guardare a questa salvezza. Ma perché siete qua? E non siete andati a fare un giretto alla neve, eccetera? Perché siete qua? Perché qui c'è la vita eterna, qui c'è la grazia, qui c'è l'amore che viene su dal fondamento, nella nostra casetta, con tutti i nostri travagli, tutte le cose che non vanno nella nostra casa, casetta. Avete capito? Noi abbiamo un fondamento eterno, che, dal quale vengono su, per mezzo della grazia, questa casa che prima era fatiscente, era da baraccati, diventa un forte, diventa una fortezza, come è stato per Umberto. Appena Umberto ha capito l'offesa che aveva fatto al Signore, l'ha confessata e è rimasto in questa situazione, ha capito il fondamento. Avete visto che cambiamento che ha fatto? Ma anche noi possiamo fare dei cambiamenti nella vostra vita, possiamo migliorare. Allora, Esodo 12. 12, all'inizio. L'Eterno parlò a Mosè e ad Aaron nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la raunanza di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa, e se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno per due famiglie, secondo il numero delle persone. Poi conterete per ogni famiglia secondo quello che può mangiare dell'agnello, perché l'agnello andava ucciso, preso il sangue, poi andava arrostito e serviva per il viaggio, per viaggiare, per fare il viaggio, per uscire dall'Egitto, per andare, per passare il Mar Rosso a piedi asciutti, col sangue dell'agnello. Non basta il sangue, c'è il sangue dell'agnello, c'è il pane, pane e vino, pane e vino. Qui 12:5, il vostro agnello sia senza difetto maschio dell'anno. Potete prendere un agnello o un capretto, lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la raunanza congregata lo immolerà all'imbrunire e si prenda del sangue d'esso, quindi sia sgozzato, e si metta sugli due stipiti e sull'architrave delle porte della casa dove lo si mangerà. e se ne mangi la carne in quella notte, si mangi arrostita al fuoco con pane senza lievito e con delle erbe amare. Ma sapete che io quelle erbe amare non ci avevo dato l'importanza che avevano, ma adesso gliel'ho data, perché abbiamo bisogno sempre di leggere la parola, perché la parola ci istruisce sempre, la parola letta e riletta. Ogni volta che torniamo alla parola impariamo qualcosa, lo Spirito Santo ci dà di capire delle cose che non avevamo capito. Cosa sono queste erbe amare? Versetto 15, Esodo 12, 15. Per 7 giorni mangerete pani azzimi, fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque mangerà pane lievitato dal primo fino al 7° giorno sarà reciso da Israele. Ci voleva una preparazione perché quel sangue lì diventasse attivo per me. Ci voleva una preparazione di umiliazione, di confessione. Signore, non voglio confessare quella cosa. Il giorno dopo, c'erano 7 giorni, uno dopo, il giorno dopo può dire, però ascoltando lo Spirito Santo, se voglio partire dall'Egitto, se voglio andare nella terra promessa, noi vogliamo andare nella terra promessa. Allora, se vogliamo andare nella terra promessa, noi abbiamo bisogno di che quel sangue, di onorare quel sangue, onorare il sacrificio. Come lo onoriamo? Come onoriamo quel sangue? Per 7 giorni mangerete pani azzimi fin dal primo giorno. Toglierete ogni lievito dalle vostre case. Quindi anche le donne non avevano più i fatti da fare, perché si mangiava poco, male, per penitenza. Si faceva pentimento, era pentimento. Il sangue, quel sangue là che poi al 7° giorno io avrei immolato, sarebbe stato gradito in funzione di queste 7 giorni. Ecco perché nel Salmo 106 Israele dimenticò Dio. Andate a leggere quel Salmo 106 e mettiamoci nella testa per noi. Allora, pane lievitato fin dal 7° giorno, 12-16. Il primo giorno avrete una santa convocazione e una santa convocazione il 7° giorno. Non si faccia alcun lavoro in quel giorno, si prepari soltanto quel che è necessario, e ciascuno per mangiare e non altro. Osservate dunque la festa degli azzimi, affinché in quel medesimo giorno io trarrò le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età come un'istituzione perpetua. Mangiate pani azzimi dalla sera del 14° giorno del mese fino alla sera del 21° giorno, per 7 giorni. Non si trovi in voi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato, quel tale sarà reciso dalla raunanza di Israele, sia egli forestiero o nativo del paese. Non mangiate nulla di lievitato in tutte le vostre dimore, mangiate pani azzimi. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: scegliete voi e prendete degli agnelli per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Vedete? Ci voleva una preparazione che ciascuno di noi davanti a quella roccia che diciamo di aver messo a fondamento della nostra vita, ci vuole una preparazione di preghiera, di umiltà, di riconoscenza, di amore. Adesso il pane azzimo non ha molto senso per noi. Adesso le erbe amare o gli spinaci o non so che cos'erano, hai capito? Cioè, vogliono dire poco. Ma noi sappiamo che nel Nuovo Testamento ci sono delle cose che possiamo fare e che il Signore vuol vedere durante la settimana. Noi dobbiamo prepararci quando veniamo qua. Dobbiamo preparare, vogliamo delle grazie, vogliamo grazia nella nostra vita. Una sorella ci ha chiesto grazia. Come farà a avere grazia lei e noi a fargliela avere se non in questo modo? L'abbiamo letto in Matteo 6. Se voi fate questo, se voi perdonate, se pregate, se voi fate questo, grazia, grazia, grazia. E così noi possiamo, le nostre preghiere sono valide solo se sono basate sulle parole di Gesù. E le parole di Gesù ti rimandano al Vecchio Testamento. La stessa cosa. Ci volevano 7 giorni, ma 7 giorni non per andare con trionfalismo, ma come la peccatrice perdonata, piangendo e confessando i suoi peccati, perché se no è inutile, non possiamo andare con vanto, dobbiamo andare, il Signore deve vedere in fondo al nostro cuore. Quindi voi vedete che l'Antico e il Nuovo Testamento dicono la stessa cosa. In più, il Nuovo Testamento, con delle parole più moderne, più appropriate, che conosciamo e che tutte le domeniche pratichiamo, perché la Santa Cena, perché è stato cambiato il rito della Santa Cena? Perché ormai si vedeva che era un rito, lo davamo per scontato. Ma la Santa Cena è la Santa Cena. Non è una barzelletta, noi dovremmo venire qua preparati perché Dio vuole vedere se nel nostro cuore c'è ancora quel sentimento che ci ha fatto passare dalla parola alla roccia della nostra casa. Lui vuol vedere se la nostra casa si robustisce per mezzo di Gesù, la nostra roccia. Vuol vedere se il nostro confessione di peccato giorno dopo giorno è sincera. Niente pani, dice senza lievito. Sette giorni per preparare quel sacrificio là. Allora noi, invece Giorgio si preoccupa che noi quando veniamo qua la domenica dovremmo avere già nella testa questo. Cioè, e capire che se veniamo a chiedere grazia, dobbiamo chiederla, fare anche qualcosa noi, per la grazia. Cioè dobbiamo pregare per i fratelli, dobbiamo essere un corpo solo. Lo Spirito Santo ci dice che siamo un corpo solo. E il Signore vede quello che facciamo. Hai capito? Quindi, siccome abbiamo parlato di cose magnifiche, di cose soprannaturali, di cose meravigliose, consideriamo e prendiamo nota per rileggerle a casa queste cose. Rileggetele nella vostra casa. E questo vi procurerà quella grazia, e noi cercheremo, pregando per la Chiesa, anche le preghiere che vengono fatte prima del culto, perché sono state istituite? Forse per qualcuno non hanno senso, ma sono perché? Per purificare chi viene qua, che fa questo, diciamo, sacrificio, che è poi gioia, e poi gioia e allegrezza per coloro che ne hanno bisogno. Poi, parlando della parola del Signore, tutti siamo chiamati a essere un corpo solo e quindi a realizzare nella nostra vita per fede queste cose magnifiche che la Scrittura ci dice in Cristo Gesù. Amen. Amen.